Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Se poi dovesse succedere in qualche tempo che le dette sorelle lasciassero questo monastero di San Damiano e si trasferissero altrove, siano tenute ad osservare la stessa forma della povertà che abbiamo promesso a Dio e al Beatissimo Padre nostro Francesco. Santa Chiara è in perfetta linea con tutto quello che ha detto fino ad adesso. Questo bene della vita serafica, ossia della fedeltà alla santissima povertà, non è un fatto personale, ma è un fatto e una realtà di grazia che deve continuare, che deve trasmettersi quindi adesso che viviamo qui in San Damiano e domani dovunque, poiché ovunque le suore si trasferissero, siano tenute ad osservare la stessa forma della povertà che abbiamo promesso a Dio e al Beatissimo Padre nostro Francesco. Queste parole sembrano quasi profetizzare quello che si compirà tra il 1257 e il 1260, quando le suore di San Damiano si trasferiranno in quello che diverrà l'attuale monastero di Santa Chiara, accanto alla basilica eretta per custodire e onorare le spoglie della loro madre. Questo viene chiamato il proto-monastero, ma in realtà il vero proto è San Damiano, dove venne a costituirsi la prima comunità. Stando a San Damiano, scrive la Cremaschi, le sorelle hanno corso serio pericolo quando i saraceni, cioè soldati mercenari assoldati all'imperatore, si sono introdotti addirittura nel chiostro. Allora la salvezza è venuta attraverso le preghiere di Chiara e le sorelle sono certe che il Signore non le abbandonerà mai. Si chiedono però se è bene metterlo sempre in condizione di manifestare la sua protezione in modo straordinario. Senza dubbio, nei capitoli settimanali l'argomento sarà stato affrontato e l'eco dei pensieri delle sorelle affiora nel testamento. Chiara, però, non ne parla per esprimere un parere sull'opportunità di simile decisione. A lei interessa soltanto sottolineare che, ovunque, saranno seguite dall'obbligo di cui abbiamo già compreso il senso, di osservare la forma di vita iniziata a San Damiano e riassunta nella povertà. Questa riflessione personale di Santa Chiara dobbiamo farla tutti per verificare se in noi c'è realmente questo amore alla presenza di Dio, alla ricchezza di Dio in noi, mentre invece rischiamo di avere l'amore a tante cosette che limitano e che bloccano il grande amore alla povertà serafica. Alla fine, l'amore futile alle cose terrene è veramente polvere e immondizia, mentre l'amore a Dio è oro puro. Perciò dovremmo puntare tutto sull'oro puro, cercando di liberarci, di disfarci sia a livello di cose esterne, Le cosiddette privazioni e il cosiddetto distacco effettivo, non solo affettivo, sia a livello di cose interne, nel nostro modo di pensare, piccolo gregge, diceva giustamente San Francesco, nessuno si può dire tanto povero finché non rinuncia al piccolo gregge delle proprie idee, dei propri punti di vista. Noi dobbiamo avere il punto di vista di Dio, solo quello di Dio, e nutrirci solo di quello. Vedete come la povertà scava, scava, è veramente questo amore di Dio, questa presenza, questa ricchezza di Dio, che deve penetrare in noi e far fuori tutto il resto, in modo che ciò che vale venga trasfigurato dall'amore di Dio, così come la natura umana, assunta da Cristo, viene divinizzata e diventa sua. Chiediamo alla Madonna, chiediamo a Santa Chiara di capire sempre meglio questa nostra vocazione, nella pienezza e ricchezza dell'amore di Dio in noi, che parte da noi e si trasmette e si comunica anche agli altri. Allora Santa Chiara prosegue dicendo: «Se poi dovesse succedere in qualche tempo che le dette sorelle lasciassero questo monastero di San Damiano e si trasferissero altrove, siano tenute ad osservare la stessa forma della povertà che abbiamo promesso a Dio e al Beatissimo Padre nostro Francesco». Queste parole stanno ad indicare una specie di eredità che la Madre Santa Chiara raccomanda di trasmettere a tutte le altre sorelle, a tutti gli altri monasteri, ovunque si apriranno, ossia osservare la stessa forma di povertà promessa al Beatissimo Padre nostro Francesco. Qui si tratta ovviamente della stessa fedeltà alla povertà serafica che ha reso grande San Francesco con tutti i frati santi che lo hanno seguito e imitato con tutta la generosità più esemplare. Tuttavia, tanto colei che sarà in ufficio di abbadessa, quanto le altre sorelle, abbiano sempre sollecitudine e precauzione di non acquistare né accettare terreno attorno al sopradetto monastero, se non in quella quantità che esige l'estrema necessità di un orto per coltivarvi degli erbaggi. Se poi in qualche tempo dovesse occorrere, per un conveniente isolamento del monastero, di avere un po' di terreno, poi non sia lavorato né seminato, ma rimanga sempre inarato e incolto. In queste parole di Santa Chiara si vede subito, in fatto di povertà, la differenza da quella che è la realtà delle abbazie benedettine, che di solito possono avere anche vaste estensioni di terreni propri, come l'abbazia di Monte Cassino, la quale possedeva terreni estesi fino alle Calabrie e si diceva anzi che avesse quasi mezza Italia. Perché i monaci erano rinomati, famosi, benemeriti, soprattutto perché hanno fatto opere grandiose di bonifica di paludi e coltivazioni di campi con frutteti e vigneti, eccetera. È la mentalità benedettina questa, usare tutti questi grandi possedimenti a beneficio degli altri. I benedettini, di fatto, sono tenuti alla rigorosa povertà personale, ma non alla povertà comunitaria. Per questo essi potevano e possono accettare anche grandi possedimenti, da usare però in aiuto agli altri. I benedettini erano rinomati, infatti, soprattutto per la loro ospitalità che potevano offrire anche a grandi quantità di persone e pellegrini. Santa Chiara e San Francesco, invece, hanno il loro programma di vita impostato sulla santissima povertà, non solo personale, ma anche comunitaria. Siccome Santa Chiara veniva dall'esperienza benedettina, ci tiene a mettere al sicuro e in chiaro che esse, le Clarisse, non vogliono avere abbazie che possono avere anche grandi tenute. Esse debbono avere il monastero e lo stretto necessario con l'orto per coltivare verdure, erbaggi e legumi necessari per il cibo di sostentamento. Se poi servisse a loro avere spazi più ampi per creare quell'area di silenzio, di raccoglimento e di solitudine, questa deve essere l'unica preoccupazione a salvaguardia della vita contemplativa, per la quale si esigono necessariamente il silenzio, la solitudine e la riservatezza. Per questo motivo si può accettare e avere non la proprietà, ma soltanto l'uso di questi spazi in più. Se poi in qualche tempo, scrive infatti Santa Chiara, dovesse occorrere per un conveniente isolamento del monastero di avere un po' di terreno in più, non sia lavorato né seminato, ma rimanga sempre inarato e incolto. Silenzio, raccoglimento, solitudine. La necessità e l'importanza del silenzio, del raccoglimento e della solitudine per la vita contemplativa. Il sacro silenzio, l'alto silenzio, devono essere l'anima e il respiro della vita contemplativa. La preziosità del raccoglimento, poi, ci viene ricordata dalle parole divine di Gesù: chi non raccoglie con me disperde. Tutti sappiamo inoltre che Dio parla nel silenzio e nella solitudine, e l'anima può ascoltarlo soprattutto nel silenzio e nella solitudine. Non è questa la grande lezione dell'altissima spiritualità del monachesimo? Non è questo l'insegnamento dei grandi mistici di ogni tempo? Ma che cosa ne è oggi soprattutto del silenzio anche nei monasteri, un tempo così austeri e dominati da un silenzio così pieno della presenza di Dio? Anche per le ordinarie case religiose e conventi, noi sappiamo che Sant'Ignazio di Loyola, ad esempio, quando visitava e sostava in una delle case religiose dei gesuiti, gli bastava rendersi conto della fedele osservanza del santo silenzio per valutare e accertarsi della bontà e del valore di quella comunità di religiosi. È inutile amareggiarci ulteriormente, tuttavia. Sappiamo che all'interno della Chiesa si è operata una grande svolta davvero diabolica negli ultimi decenni del XX secolo, che ha ridotto la teologia ad antropologia, cancellando, con la morte di Dio, da parte dei teologi della morte di Dio, ogni possibilità di parlare e ascoltare Dio. Si parla e si ascolta ormai soltanto gli uomini, questi poveri uomini che credono di esistere essi soli, e per questo hanno voluto rinnegare anche la grande e primaria verità rivelata sull'uomo. Ricordati, uomo, che sei polvere, e in polvere ritornerai. Memento homo, quia pulvis est, et in pulvere reverteris. Tenebre e cecità vanno insieme, e queste due terribili realtà non hanno risparmiato neppure tanti monasteri, per lo più ormai chiusi o semivuoti, nei quali, rinunciando al sacro silenzio e all'alto silenzio, ci si nutre di telefoni e cellulari, di radio e televisione, con rispettivi spettacoli di questo mondo, dimenticando e negando che questo povero mondo è tutto posto sotto il maligno. Totus in maligno positus est. Domine, salva nos. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.